Alleluia. Stamattina voglio iniziare la meditazione della parola, poi leggeremo anche una parte della scrittura perché dovremmo leggere tutto il libro di Ruth, ma sono quattro capitoli, è lungo, non è un grande libro, è un piccolo libro, però è una storia bellissima. Quanti hanno letto il libro di Ruth? È la storia di una moabita, moabita che sposa un ebreo figlio di Naomi, ebrea. Questa famiglia ebrea si trasferisce nel paese di Moab perché in Israele c'è una carestia. E la carestia porta disoccupazione, porta niente cibo, e mi pare che qualche cosa la sappiamo, la stiamo vivendo in qualche modo ora. Se un tempo non è carestia quella naturale, ma è una crisi economica che porta perdita di lavoro, disoccupazione, eccetera, eccetera. E quindi c'è l'emigrazione di conseguenza, il spostamento. Molti se ne vanno in Germania, chi se ne va all'estero, chi se ne va più vicino che se ne possa andare a Malta, e comunque c'è sempre uno spostamento. Questa famiglia si trasferisce nel paese di Moab, e lì muore il marito e i figli, e resta una donna vedova con le nuore, due nuore molto affezionate. Ma una di queste due è ancora più affezionata. Si chiama Ruth. Perché ci vuoi parlare di questa storia? Cosa c'entra con la fede? C'entra, e come se non c'entra. Perché io insisto sempre che la vera fede è legata a un forte e grande amore. Se non c'è un grande amore, non ci può essere una fede sincera. Se non c'è un amore straordinario che mette al di sopra di tutto quella persona che tu ami, non ci può essere una vera fede. Se parliamo di fede in Dio, ci deve essere un amore straordinario verso Dio. Ma questo amore straordinario non lo puoi fabbricare. Nasce nel cuore se ti apri nella conoscenza del Signore. Amen. Questa Ruth, nuora, è innamorata di sua suocera. Stranamente, le suocere sono odiate generalmente, ma questa donna la ama in una maniera pazza. E ora leggeremo qualcosa. E questo suo pazzo amore la fa entrare in un piano straordinario di Dio, l'Onnipotente. E ora vedremo, perché è dall'amore che nasce tutto, fratelli cari. E più ci apriamo all'amore di Dio, e più riceviamo rivelazione di questo amore di Dio, e più la nostra fede diventa efficace. Perché la fede funziona sempre per mezzo dell'amore. Amen. Ma leggiamo il capitolo 1 dal verso 14. E allora esse, le due nuore, alzarono la voce e piansero di nuovo. Poi Orfa baciò la suocera, ma Ruth rimase stretta a lei. Immaginate questa scena. Una la bacia piangendo, perché si deve separare, perché la suocera le sta licenziando. Andatevene, io non vi posso fare niente, non posso più darvi un altro figlio perché non ne ho più. E anche se mi rimaritassi prima che nascono e crescono questi figli, che come farei? Non posso, nella maniera più assoluta. Ma la Ruth rimane stretta a lei, quella non la lascia. E allora Naomi disse a Ruth: ecco, tua cognata è tornata al suo popolo e ai suoi dèi, torna indietro anche tu come tua cognata. Ma Ruth rispose, guardate queste parole, non insistere con me perché ti abbandoni e lasci di seguirti, perché dove andrai tu andrò anch'io e dove starai tu io pure starò. Il tuo popolo sarà il mio popolo e il tuo Dio sarà il mio Dio. Dove morirai tu morirò anch'io e là sarò sepolta. Così mi faccia l'Eterno e anche peggio, se altra cosa che la morte mi separerà da te. Guardate che decisione. E non insistere, ha detto, non insistere. Ma la cosa bella è, il tuo Dio sarà il mio Dio. Lei aveva conosciuto l'amore di questa donna, ma aveva conosciuto che nel cuore di questa donna c'era l'amore per Dio. Nonostante tutto, nonostante il dolore della perdita di tutto quello che aveva di più caro, ma a quanto pare non ha perso proprio tutto di quanto aveva di più caro, perché ha ritrovato questa nuora così preziosa e così straordinaria. E quando Naomi si rese conto che Ruth era decisa a seguirla, smise di parlare con lei. Detto, è inutile che parlo, questa non mi lascia, questa non mi molla. E quest'amore la porta a seguire la suocera che arriva in Israele, arriva nel paese che aveva lasciato tempo prima e lì. Non vi leggo tutta la storia perché il primo pensiero di questa Naomi è quello di sistemare sta nuora, perché è giovane, bella e si sente una responsabilità, si sente il peso e vuole che possa essere felice. E allora le dà delle indicazioni su come poter avere un marito che faccia rivivere il nome di suo marito, di suo figlio, e quindi che possa sistemarsi lì, ma sistemarsi alla grande. E le mostra un campo là che è di proprietà di Boaz. Sapete chi era questo Boaz? Era figlio di una prostituta, Raab. Quella che aveva aperto, quella che aveva nascosto le spie di Israele quando erano andate lì per esplorare Gerico. E allora questa donna li ha nascosti, ha rischiato di morire, e questa donna ha avuto un grande premio, si è sposata diciamo, con un uomo che poi ha generato Boaz. E quando ora poi lo leggeremo alla fine, questa donna praticamente ora entra nel favore di questo Boaz, questa Ruth. Ma leggiamo la conclusione, perché al capitolo 4, dal verso 13, così Boaz prese Ruth, che divenne sua moglie. C'è tutto un artificio siccome diventa sua moglie, perché c'era tutta una legge, secondo Israele, di riscatto di chi diciamo aveva perso tutto, come questa Naomi, e questo parente intimo ha il diritto di riscatto, ma prima di lui ce n'era un altro che ha dovuto lasciare il suo diritto, e lo ha dovuto perché aveva più diritto ancora. E pubblicamente, davanti a tanti testimoni, ha detto che rinunciava a questo diritto di riscatto, e quindi lo riscatta Boaz tutta la proprietà della sua, di Naomi, compreso la nuora. E quindi la nuora diventa moglie. Ma al verso 13 leggiamo: così Boaz prese Ruth, che divenne sua moglie. Egli entrò da lei e l'Eterno le concesse di concepire. Ed ella partorì un figlio. Allora le donne dissero a Naomi: benedetto l'Eterno che oggi non ti ha lasciato senza un redentore. Qui stavano profetizzando, non sapevano che proprio da questa discendenza sarebbe nato il vero redentore, Gesù. possa il suo nome divenire famoso in Israele. E così è stato. Possa egli ristabilire la tua vita ed essere il sostegno della tua vecchiaia, perché lo ha partorito la tua nuora, che ti ama e che vale per te più di 7 figli. Questa era una cosa nota da tutti. Tutti valutavano questa donna, tutti apprezzavano questa Ruth per l'amore che aveva. Naomi quindi prese il bambino, se lo pose in grembo e gli fece da nutrice. E Naomi trovò tanta serenità e guarigione nella sua anima. Ma dalla lettura di questo libro, che poi penso che a casa incuriosito lo rileggerete, anche se l'avete letto, è Ruth, uno dei libri più antichi. Qui siamo a un centinaio prima della nascita di Davide, del re Davide, in quel periodo. Perché, guarda caso, Boaz, diciamo il figlio che nasce, si chiama Obed, e Obed è il padre, poi sarà il padre di Isai, e Isai è il padre del re Davide, e quindi il nonno di Davide, ed è il figlio di questa Ruth. Ecco, quindi il re di Israele, il re più conosciuto e più amato di tutti i tempi, naturalmente dopo il Redentore, il nostro Signore Gesù Cristo. Ma per gli ebrei rimane il re Davide, perché a Gesù ancora non lo hanno riconosciuto come il Messia. Molti non lo hanno riconosciuto, ma molti lo stanno riconoscendo in questi tempi. Stanno riconoscendo che Gesù è il Messia. Ma gli interrogativi che ci poniamo: perché questa Naomi ha dovuto tanto soffrire? Per quale motivo? La perdita straziante dei figli, perché magari quella del marito può essere dolorosa, ma quella dei figli è molto più dolorosa. È straziante la perdita. Per un genitore immaginare di perdere un figlio, una figlia, è straziante. E lei ha perso i due figli, il marito, ha perso tutto. Perché Dio ha permesso questo? Nel momento uno si dice, si chiede perché. Perché succede tutto questo? Cosa fa questa donna nel suo dolore? Avrebbe dovuto bestemmiare, avrebbe dovuto insultare Dio, avrebbe dovuto prendersela con Dio, ma rimane con il dolore nel cuore, ma non sparla. Non maledice Dio, anzi torna nel paese del suo Dio. Torna nel paese di Israele, là dove Dio è innalzato, riconosciuto, servito, certo nel sistema umano, con tutte le debolezze e tutte le imperfezioni, e lì ritorna. Non sembra essere una donna che parla in fede come Caleb, come Giosuè, però è una donna che esprime il suo dolore, ma nel suo dolore non parla male, dice: perché mi chiamate Naomi? Sono piena di dolore, ho perso tutto. Ma poi dopo recupera con la nuora e con tutto quello che succede, che è tutto soprannaturale, avviene qualcosa di straordinario. Poi sappiamo e scopriamo che Dio restituisce quello che uno perde se rimane fermo e fedele nel Signore. Dopo il terremoto ti dà la forza di ricostruire la casa. Dopo il terremoto ti dà la forza di ricomporre il tutto e riprendere la corsa, come la storia di Giobbe. Giobbe perdette tutto, i beni, tutto quello che c'era, ma la Bibbia ci dice che alla fine recuperò tutto. Perché quest'uomo nella sofferenza non ha maledetto Dio. Ma guardate che anche Giobbe non è stato un uomo di grande fede. Ma come non è stato un uomo di grande fede? È stato un uomo molto fedele. Ma fedeltà è una cosa, fede è un'altra cosa. La fede è quella certezza delle cose che non si vedono, che si realizzano, e quando ancora tu non le hai, già le vedi come se le avesse già in mano. Questo Giobbe era invece una persona un po' che aveva paura, preoccupazione che i suoi figli peccassero ogni giorno, offriva sacrifici. Ma andiamo a leggere qualche cosa dal capitolo 42 del libro di Giobbe, dal verso 10. Quando Giobbe ebbe pregato per i suoi amici, l'Eterno lo ristabilì nel precedente stato. Così l'Eterno rese a Giobbe il doppio di tutto ciò che aveva posseduto. Tutti i suoi fratelli, tutte le sue sorelle, tutti i suoi conoscenti di prima vennero a trovarlo, mangiarono con lui in casa sua, essi lo confortarono, lo consolarono di tutte le avversità che l'Eterno aveva mandato su di lui, quindi ognuno di essi gli diede un pezzo d'argento, un anello d'oro. Ora l'Eterno benedisse gli ultimi anni di Giobbe più dei primi, perché egli ebbe 14.000 pecore, prima ne aveva 7.000, 6.000 cammelli, ne aveva 3.000, 1.000 paia di buoi, perché ne aveva 500, e 1.000 asine, perché ne aveva 500, ebbe pure 7 figli e 3 figlie. Non so se li ebbe con la stessa moglie, non lo so, ho avuto la fortuna di averne un'altra, non lo so, però. Perché quella precedente non era un granché. Quella ha detto maledici Dio e muori. E invece lui è rimasto fedele nel Signore. Quello che vediamo in parallelo tra questa Naomi e questo Giobbe è che nella sofferenza stringono i denti e rimangono fedeli, rimangono, si attaccano e si stringono la fede nel loro Dio, nell'Eterno. E dice: Signore, aiutami a non cadere a terra, aiutami a non essere distrutto, aiutami a non morirci, a non morire, a non far morire la mia fede, la mia fiducia. E questo è quello che è successo, e questo è quello che Dio sta premia. Quello che abbiamo bisogno di fare, fratelli cari, è quello di intanto far crescere l'amore di Dio dentro di noi, cercando di conoscerlo sempre di più. Amen. C'era molta amarezza, c'era molto dolore, ma Dio ha saputo curare quel dolore. Ha visto che le cose andavano bene mentre si svolgevano gli eventi con degli incontri tra Ruth e Boaz. Le cose funzionavano, lei le dava dei consigli, questi consigli venivano presi e lei faceva quello che la suocera le diceva, e alla fine è finita che quest'uomo si è innamorato di questa donna. Inizialmente le diceva di raccogliere lì, perché ha iniziato l'incontro spigolando nel terreno, nelle proprietà di questo Boaz. E poi Boaz, vedendo che era la nuora di Naomi, che era una sua parente, ha detto ai suoi servi: lasciatela raccogliere e non mandatela, non rimproveratela, anzi lasciate molte spighe perché lei possa avere un grande raccolto. Abbandonatele di proposito queste spighe. E alla fine, insomma, poi diventa la moglie. Ma la cosa più grande la leggiamo poi nella genealogia, che questo l'abbiamo già detto prima, in Matteo capitolo 1 verso 5 dice: Salmon generò Boaz da Salmon generò Boaz da Rab, Boaz generò Obed da Ruth. Guardate che se leggete tutta la genealogia, difficilmente si parla anche della madre. Ma in questo caso sia Boaz che Obed è riferito anche la madre, perché nella genealogia di Gesù non è niente a caso. Tutti i tasselli non sono casuali, ma sono tutte calcolate, sono persone prese e scelte con un comune denominatore. In questa discendenza c'è sempre l'amore, c'è sempre la fede, c'è sempre la fedeltà. E qui viene messa in evidenza non tanto il nome di Boaz, ma il nome di Rab, la madre. Non tanto il nome di Obed, ma di Ruth. Questo figlio è figlio di Ruth. Obed Ok, ma Obed sempre per Rab, la madre coraggiosa, madre di fede. Non è a caso tutto questo, tutto è calcolato. C'è sempre la fedeltà che accomuna tutto questo. Noi non siamo nella genealogia di Gesù, però siamo nella famiglia di Gesù. Siamo innestati nella vite perché crediamo in Gesù. E siamo anche noi, un po', dobbiamo essere anche noi legati a questa fedeltà di queste persone e questo amore che hanno avuto queste persone. Perché alla fine quello che resiste è l'amore. Quello che è più grande di tutti, abbiamo letto mercoledì, è l'amore. Fede, speranza e amore sono le tre virtù più grandi che l'uomo possa avere, che debba coltivare, ma soprattutto l'amore. Perché con l'amore superi anche la mancanza di fede. Abbiamo visto mercoledì, meditando tante scritture, che la fede, diciamo, può essere piccola. Infatti il titolo che ho voluto mettere è Quanto un granel di senape, ma tanto amore, questo sì. L'amore è grande e ci deve essere. Se non c'è tanta fede, ma ci deve essere tanto amore. La fede piccola deve essere compensata dal grande amore. Ma il grande amore può nascere solo se ci avviciniamo a Dio e cominciamo a contemplare quello che Lui ha fatto per noi, quello che sta facendo e quello che è pronto a fare. Più tu ti apri al Signore, più tu ti avvicini perché ti senti amato, più tu capisci l'amore di Dio e più sei in grado di amare. Noi a volte diciamo tu devi amare, è vero. È un comandamento l'amore, non è un optional, né un sentimento. Se io non amo, che ci posso fare? No, è un comandamento. Il Signore Gesù ha detto: ora vi lascio un nuovo comandamento, che vi amiate gli uni e gli altri come io ho amato voi. È un comandamento, è qualcosa che il Signore ci comanda di fare. Ma come puoi amare se non ti senti amato? Come puoi amare se non sai di essere amato? Ma la parola di Dio ti attesta. E se tu ti avvicini al Signore con fede e cominci a dire: Signore, ma allora mi ami davvero? Allora il tuo amore com'è? Se io sono bravo mi ami, se io non sono bravo non mi ami? E tu vedrai che il Signore ti ama così come sei. Puoi essere una peste. Può essere una fabbrica di fallimenti, può essere una persona che altri disprezzano, che altri ti fanno vedere solo i tuoi difetti, solo i tuoi fallimenti. Però se tu ti avvicini a Dio, tu vedrai e sentirai che Dio ti ama e non ti giudica, ma ti ama così tanto che non ti vuole lasciare come sei, ti vuole guarire, ti vuole cambiare. Ti vuole trasformare, ti vuole portare a essere una persona migliore di quella che sei, ma ti ama per quello che sei. Se tu non ci credi, avvicinati alla parola di Dio. Vedrai quante volte il Signore ti punterà il dito. Lui non ha mai puntato il dito a nessuno. Lui ha solo invece giustificato e il dito lo ha puntato davanti al diavolo per cacciarlo, per sconfiggerlo, per spogliarlo, per togliergli l'autorità che è quella che ci spoglia della nostra franchezza, della nostra fede, della nostra fiducia. Noi dobbiamo camminare in amore e quindi dobbiamo conoscere più il Signore. Ma non puoi conoscere il Signore se te ne vai in piazza, né puoi conoscere il Signore se guardi solo sempre la televisione. Né puoi conoscere il Signore soltanto se ascolti il notiziario o ascolti, diciamo, quello che ti dicono le persone. Leggi la parola di Dio, ascolta la parola di Dio. Io ogni volta che leggo questa storia di Naomi, di Ruth, mi commuove. Ci sono tante storie nella Bibbia che mi toccano il cuore, che mi sciolgono il cuore. Quando vedo la grandezza di Dio e l'amore di Dio. Nel libro della Genesi, quante storie toccanti, cioè, ti fanno vedere come Dio premia sempre chi ama, premia sempre chi ubbidisce, perché l'amore porta anche all'ubbidienza. Se tu ami Dio, anche lo ubbidisci, non sei ribelle a quello che Lui ti dice, non sei ribelle ai Suoi comandamenti, ma tu le fai anche se non capisci perché Dio ti ha detto questo, tu accetti e vai avanti. Amen. Gloria al Signore. Nella parola di Dio vediamo un apostolo particolare, Giovanni. Non leggiamo niente riguardo a questo, però potete andare nella parola di Dio e approfondire se volete. Giovanni era uno dei 12 apostoli, ma la Bibbia non lo presenta come un uomo di grande fede. Quali miracoli vi ricordate che Giovanni abbia fatto? Quanti miracoli Giovanni ha fatto? Non ricordo di aver letto un miracolo, però ricordo una cosa, che mentre tutti gli altri apostoli erano nascosti, lui era ai piedi della croce. Lui non ha lasciato la persona che, di cui era stato amato. Lui non si è allontanato da chi lo amava, anche se in quel momento ha rischiato di grosso, ma lui si trovava lì ai piedi della croce. Io penso che miracoli li abbia fatti anche Giovanni, però Giovanni non racconta niente dei miracoli che ha fatto attraverso la fede. Una cosa sappiamo, che Giovanni era un uomo che aveva percepito l'amore di Dio. Infatti lui dice, il discepolo che Gesù amava. La cosa di cui si vantava non era il fatto che lui amava Gesù, ma che Gesù amava lui. Perché lui aveva capito di essere amato. Mentre Pietro si vantava dell'amore che aveva per il Signore, Giovanni si vantava dell'amore che il Signore aveva per lui. Aveva capito una cosa importante. Perché, però, guarda, tra tutti gli apostoli, chi è che è arrivato alla vecchiaia? Tra tutti gli apostoli, chi è che ha avuto la rivelazione degli eventi finali? Chi è che ha visto che cosa succede nelle chiese? Il Signore gli ha mostrato le 7 chiese di della Turchia, attualmente la Turchia, ma l'Asia Minore. Le chiese che sono elencate qui, il Signore indirizza 7 lettere. Rappresentano i problemi della Chiesa universale, di tutte le chiese che ci sono, cioè, dove ci sono persone fedeli, persone che si sono gonfiate, persone che sono religiose, sono diventate religiose, persone che, cioè, i problemi che nascono. E Giovanni ha la confidenza del Signore e il Signore gli dà questa fiducia di scrivere, di portare le 7 lettere a tutte le chiese dell'Asia Minore. E nello stesso tempo vede tutto quello che accade, vede come il Signore Gesù è adorato nei cieli, l'agnello degno di prendere il libro, ma soprattutto alla fine gli eventi finali, i nuovi cieli, la nuova terra, tutto quello che è la rivelazione. Tante cose magari non sono chiare ancora oggi, però tante cose sono chiarissime. E queste cose Giovanni le ha avute rivelate. E Giovanni è quella persona che rimane sempre fedele. Hanno provato ad ucciderlo, ma non ci sono riusciti. Secondo la tradizione, questo non è scritto nella Bibbia, pare che abbiano provato perfino a calarlo nell'olio bollente, ma lì sembra che si sia fatto il bagno nell'acqua tiepida, perché non lo ha sfiorato l'olio bollente. Il fuoco non ti brucerà, né le acque ti sommergeranno, perché lui si sentiva così amato dal Signore che mentre lui si sentiva anche onorato di essere perseguitato per amore del Signore Gesù, che lui aveva ricevuto tutto questo amore. Ebbene, pare che dice: Cristo, come facciamo a togliercelo di mezzo? Buttiamolo nell'isola di Patmos. E lo hanno scaraventato là in quest'isola che forse non c'era quasi nessuno. Ma lì ha incontrato Dio. Lì ha avuto la rivelazione. Lì ha avuto la rivelazione dell'Apocalisse che scrive. Un uomo straordinario. Però non dimentichiamo che era uno dei tre di che portava sempre Gesù. Insieme con Pietro e con Giacomo c'era anche Giovanni. Ma Giovanni è un personaggio diverso. Mentre Pietro spicca anche nel soprannaturale, dice che addirittura all'ombra sua mettevano i malati venivano guariti. Di Giovanni questo non viene detto, ma di Giovanni sappiamo che lui parla dell'amore di Dio, solo dell'amore di Dio, e fa conoscere l'amore di Dio agli altri. E io dico, se tu non ti senti amato, vai a leggere il Vangelo di Giovanni, vai a leggere le epistole di Giovanni, vai a leggere anche l'Apocalisse, ma io dico più che altro, leggi il Vangelo e le epistole di Giovanni e là sentirai che lui parla solo dell'amore di Dio. Perché se tu vuoi veramente essere una persona di fede, devi essere una persona che apre il cuore all'amore di Dio. Amen. Lui ci vuole manifestare il suo amore, vuole farsi conoscere sempre e solo come un Dio d'amore e misericordioso. Amen. Romani 8:28 dice: Ora noi sappiamo che tutte le cose cooperano al bene per coloro che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo proponimento. E credo che anche Giovanni aveva questa rivelazione. Che tutte le cose cooperavano al bene, alla fine quello che mi serve a me è restare fedele al Signore. Quello che è servito a Naomi era quello di restare fedele al Signore. Quello che è servito a Ruth era quello di restare fedele al Signore. Ha perso il marito, però dice: Non ho perso tutto, ho ancora mia suocera. E mia suocera mi ricorda mio marito, perché mia suocera ha un tanto amore dentro e tanta fede in Dio, e io ho deciso di fare del suo Dio anche il mio Dio. Dove morirai tu, morirò anch'io, è inutile che insisti. Io non ti lascerò. Io non ti lascerò. Andrò dove vai tu. E poi alla fine viene riconosciuto: vale più di 7 figli questa nuora che hai. Vale più di 7 figli. Ma tutto ciò, quando si vede? Nel momento che succedono le cose? Si vede solo il buio. In quel momento Naomi, quando ha visto la morte dell'altro figlio, dell'ultimo figlio, ha detto: Ho perso tutto, la mia vita è finita. Ormai che speranza ho? Però noi che leggiamo, e subito dopo, nei capitoli successivi, ci rendiamo conto di cosa è successo di grande e vediamo come questa donna poi è entrata nel piano di Dio, nel progetto di Dio, nel grande proponimento di Dio, perché Dio ha un progetto per ognuno di noi. E quando noi entriamo nell'amore di Dio e camminiamo nell'amore di Dio, camminiamo in amore. E vi ricordo che l'amore è semplicemente paziente, l'amore è semplicemente quello che sopporta, l'amore è quello che crede, continua a credere, l'amore è quello che non giudica, l'amore è quello che non sparla, l'amore è quello che perdona, l'amore è quello che dà sempre una possibilità, l'amore è quello che ci spinge a essere misericordiosi, l'amore è quello che ci spinge ad aiutare, quello che ci spinge a essere sensibili, è quello che ci spinge a girare l'altra guancia. Quando qualcuno ti dà uno schiaffo, l'amore è questo. Qualcuno dice: Ma non può essere, non è questo. No, questo è l'amore, quello grande, quello vero. Poi c'è l'amore egoista, l'amore per sé. Ma se tu ti ami, ami solo te stesso, sappi una cosa, che prenderai calci e pugni da tutte le parti, perché non permetti a Dio di amarti. Ma se tu ami Dio, allora sarà Lui a proteggerti. sarà lui la tua avanguardia, la tua retroguardia, sarà lui che ti proteggerà, che metterà i suoi angeli attorno a te, accamperà una protezione straordinaria, è lui che farà adempiere il proponimento. Anche se succedono le cose assurde, le cose strane, le cose dolorose, le cose che tu in quel momento non vorresti che succedessero, e vi confesso che ci siamo passati da poco da queste cose, e in quel momento che cosa puoi fare se non dire: Signore, se questo sta succedendo, vuol dire che questo è dentro il tuo proponimento. Vuol dire che questo è dentro il tuo progetto grande, Signore, resteremo fedeli fino alla fine. Resteremo vicino a te, resteremo persone di fede, resteremo persone che conosceremo di più ancora il tuo amore, perché ora avrai modo di manifestare il tuo amore ancora più grande verso di noi. È quello che poi si capisce dopo, a lungo andare. Ora noi sappiamo che questa donna era entrata, questa Naomi era entrata nel proposito di Dio. Ed è entrata semplicemente perché lei è rimasta fedele. Perché lei non ha cercato la via più breve, la via d'uscita, la via più comoda. Sapete chi è che si perde poi tutto il premio? Sono quelle persone che vogliono e cercano di essere amate dagli altri, ma non cercano l'amore di Dio. Io vi dico una cosa, noi amiamo, sì, e dobbiamo amare, siamo chiamati ad amare, ma il nostro amore è sempre imperfetto. È un amore imperfetto, perché noi siamo fragili, ancora siamo perfezionabili, ma non siamo perfetti. Ma l'amore di Dio è perfetto. Se cerchiamo l'amore di Dio, non abbiamo bisogno di ricevere o vivere dell'altro amore. Lo sapremo riconoscere quando riceveremo l'amore e ci farà del bene, ma non sarà di vitale importanza per noi. Di vitale importanza è l'amore di Dio. Quello che ci aiuterà a superare tutte le difficoltà, quello che ci aiuterà a superare tutti gli ostacoli, quei momenti duri, quei momenti difficili, è l'amore di Dio. Io dico, ognuno di noi si troverà ad attraversare momenti difficili, ma se in quel momento difficile tu dici: Signore, in questo momento io riconosco che tu mi ami, io riconosco che tu ti prendi cura di me, allora la tua fede viene fortificata, allora la tua fiducia in Dio diventa forte e grande. Sapete, la nostra vita deve essere come quando uno si prenota il biglietto dell'aereo per fare un viaggio. Ci vuole fede per salire in aereo, o no? E quanta ce ne vuole? Forse di più di quella che noi riponiamo nel Signore. Perché l'aereo, quando è a 9.000 metri, è inutile che là l'hostess ti fa vedere la strada, ti fa vedere dove puoi prendere le cose. Ti fa vedere il percorso che devi fare, da dove ti devi buttare, ma quando ti butti da 9.000 metri, che speranza c'è senza manco un paracadute? Perché non c'è un paracadute per ogni viaggiatore, c'è un giubbotto per il mare, ma voglio vedere la velocità che acquisti da 9.000 metri di caduta. Che cosa rimane? Quante volte abbiamo sentito? Superstiti zero. Non ne succedono tutti i giorni, ma quando succedono non si salva nessuno, a meno che non l'incidente succeda prima del decollo o quasi all'atterraggio. Allora in quel caso si salvano quasi tutti o tutti. Però quando succede l'alta quota, o salvale, chi li salva? Ebbene, noi tranquillamente paghiamo il biglietto, ci sediamo, ci fidiamo della compagnia, ci fidiamo che i motori sono tutti sistemati, che tutto è revisionato, che tutto funziona bene, che il carburante c'è, perché se si accappa per strada non ci può andare la calata, ma la piglia la calata sola.
ci fidiamo del pilota che sa il fatto suo, ci fidiamo un po' dei comandi, di tutto, ma quanta fede dobbiamo riporre nella società, nei piloti, in tutto quello che c'è? Eppure abbiamo il coraggio di dormire. Lisa mi dice che lei dorme nell'aereo perché là sa che se dovesse succedere qualcosa non dovrà cadere a terra direttamente, se ne va in cielo da lì. Quindi io casomai spicco e anziché cadere spicco il volo più in alto. Ma questo per i cristiani, ma per quelli che non sono cristiani, ecco, devono riporre tanta fede. Ecco, la nostra vita affidata nel Signore è più che la fiducia che riponiamo nell'aereo o nei piloti. Il Signore Gesù ci porterà a destinazione. L'opera che lui ha iniziato la porterà a compimento. Lui non ci lascerà e non ci abbandonerà. Lui si prenderà cura di noi. E quello, qualunque cosa dovesse succedere, qualunque cosa, tu devi solo confessare. Tutto coopera al bene per quelli che amano Dio e sono chiamati secondo il suo proponimento. L'unica cosa è se tu stai camminando nel suo proponimento, se tu sei entrato nel suo progetto. Vi dico una cosa: per entrare nel suo progetto, semplicemente devi accettare la parola di Dio. Non deve essere ribelle alla parola di Dio, non deve essere ribelle alla coscienza, non deve essere ribelle a quello che senti nella tua coscienza, anzi, devi fare in modo che la tua coscienza sia sempre in salute. Così come il pilota deve fare in modo che tutti i comandi funzionano, perché se non funziona l'altimetro, se non funziona quello della pressione, se non funzionano tutte le apparecchiature, come fai a governare l'aereo? Deve prima controllare. Ecco, noi abbiamo bisogno, se vogliamo raggiungere la meta, abbiamo bisogno di una cosa importante, una cosa importantissima. Abbiamo bisogno che la nostra coscienza sia in salute, perché la nostra coscienza ci porta a sentire la voce di Dio, che Dio non parla nella mente, Dio parla nella coscienza, dentro il nostro spirito. E lì subito ci rendiamo conto se siamo usciti fuori dai binari o se siamo in amore. Se siamo nell'amore di Dio o se siamo nell'amore egoista. Se l'amore egoista, sapete, è un amore stupido dove tu vuoi solo spiccare, dove solo vuoi far vedere la tua grandezza e la tua stupidaggine. Io voglio aggiungere perché noi, la nostra grandezza, grande per quanto possiamo essere, è niente rispetto alla grandezza di Dio. Siamo niente rispetto a... E se siamo qualcuno, semplicemente perché siamo amati. E siamo molto amati. Allora quello che noi dobbiamo fare è camminare in amore e chiederci: ma sto amando? Mentre parlo di questa persona, la sto amando? Voglio il bene di questa persona, voglio il meglio di questa persona, o solo voglio prendere le distanze da questa persona? Perché sapete, se vogliamo prendere le distanze, non stiamo amando. Se abbiamo messo una croce su quella persona, vuol dire che l'abbiamo sepolta, l'abbiamo uccisa nel nostro cuore. Non è amore questo. Allora ci siamo persi, ci siamo smarriti. Non ci deve essere nessuna persona su cui gli pianti una croce, ma devi amare tutti e perdonare tutti e camminare con la fede nel cuore. Se tu vuoi essere nel proponimento di Dio, e questo lo puoi fare semplicemente se ti senti amato da Dio, perché l'amore di Dio ti darà la forza per amare tutti gli altri, anche quelli che ti sputano in faccia. Gesù non ha avuto nessun problema a perdonare quelli che lo insultavano mentre lui soffriva dolori atroci e mortali. Lui ha perdonato e ha anche pregato, ha detto: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. E in quel momento è andato avanti con l'amore di Dio forte dentro il suo cuore e ha parlato in amore fino all'ultimo. Quello che ha fatto Ruth, quello che ha fatto
Naomi, quello che ha fatto Giobbe, hanno parlato in amore. Giovanni parlava in amore. Tanti persone forse hanno avuto più fede, forse hanno spostato più montagne. Ma io vi dico una cosa, la cosa più grande è l'amore. Dio forse non è tanto interessato che tu sposti i monti, ma che tu ami tanto, perché tanto sei amato, tanto sei stato amato. Amen? E io sono convinto che se tu ami tanto, sposterai anche i monti. Perché la fede è una conseguenza dell'amore. E un giorno sapremo i miracoli che ha fatto Giovanni, che non sono scritti nella Bibbia, perché sarà Gesù stesso che ci mostrerà tutto quello che Giovanni ha fatto in amore. Di questo ne sono più che convinto. La Bibbia non racconta niente se non dello zoppo che era davanti al tempio mentre si trovava con Pietro, perché erano Pietro e Giovanni. E Giovanni era con lui, ma non è stato Giovanni a parlare, è stato Pietro che ha parlato. Ma forse Giovanni avrà dato una parola di incoraggiamento, dai, che il Signore ci ama, avrà detto. Pietro, il Signore ci ama e lui non ci lascerà nei guai, non ti preoccupare. Allora Pietro si è incoraggiato, avrà detto, guarda noi, nel nome di Gesù, alzati e cammina. Sapremo che cosa veramente è successo. Questa è una cosa che sto dicendo io, non è scritto. Però io una cosa so, che Giovanni ha capito il cuore di Dio e lo ha conosciuto meglio di tutti gli altri. Amen. Ora, più noi camminiamo in amore, più saremo in linea del proponimento di Dio. Allora dobbiamo guardare. Questa persona è debole. Questa persona non ha capito, è inutile che la offendo, gli dico, tu non hai capito niente, tu fai pena, hai 20 anni che frequenti la Chiesa, ma ancora non hai capito l'amore di Dio. Fratelli cari, questo non lo farebbe Gesù. Questo Gesù non lo fa e nemmeno tu lo devi fare. Se quella persona non ha capito, cerca di fare qualcosa per farglielo capire. Cerca di amarlo tu, perché questa cosa è quella che ci ha accompagnato nel ministero a me e mia moglie. Tante cose che vedevamo, tante mancanze che vedevamo, e il Signore ci ha detto tutto quello che voi non avete visto fare agli altri, ma ritenete che è giusto, fatelo, cominciate a farlo voi. E lì abbiamo visto che Dio era con noi. E lì sappiamo che sempre Dio è con noi. Quando cominciamo a fare quello che gli altri non fanno, dice, ma gli altri non lo fanno, perché io devo farlo? Perché Dio ti ama. Amen. Gloria al Signore Gesù. Io voglio che possiamo veramente esaminarci e leggere prima ancora di pregare. Nel Salmo 139, i versi 23 e 24, e poi ci alziamo e preghiamo. Se possiamo prenderlo, Salmo 139, sono gli ultimi due versi. Investigami, oh Dio, e conosci il mio cuore, provami e conosci i miei pensieri. E vedi se vi è in me alcuna via iniqua e guidami per la via eterna. Vi piace questa preghiera? Io credo che questa dovremmo farla tutti i giorni. Investigami, Signore, investiga, oh Dio, e conosci il mio cuore, provami e conosci i miei pensieri. Vedi se vi è in me alcuna via iniqua e guidami per la via eterna. Il verso successivo. Ah, l'abbiamo letto, sì. E vedi se vi è alcuna mia via iniqua e guidami per la via eterna. Questo è quello che dobbiamo fare noi, cari nel Signore. Se vogliamo essere nel proponimento, un giorno si vedrà poi che cosa succederà attraverso la tua obbedienza. Naomi non l'ha visto,
Tanti non l'hanno visto, ma dal cielo sì. Noi lo vediamo perché leggiamo nella Bibbia il futuro, quello che era successo dopo. Il futuro di Naomi per noi è passato remoto, è passato da tanto tempo, però abbiamo visto che attraverso la sua obbedienza lei è entrata nella genealogia di Gesù. Naomi è entrata nella genealogia, anche se lei non è menzionata, però è menzionata sua suocera, sua nuora, Ruth, la quale ha capito l'amore di Dio attraverso la suocera Naomi. Cioè lei ci è entrata là dentro, forse non ci entri direttamente, ma ci entri indirettamente, ma ci entriamo in un grande progetto dove molte persone possono essere salvate grazie a te. Molte persone possono essere avvicinate all'amore di Dio grazie a te. Molte persone possono vedere la gloria di Dio grazie a te. Perché tu entri nel proponimento di Dio, ma nel proponimento di Dio devi stare fermo mentre succedono le cose strane. C'è un progetto più grande e Dio ti darà la ricompensa. Dio ti ricompenserà. Questa è la verità, fratelli cari. Ci sono le predicazioni di successo, le predicazioni fai questo, fai quello, quell'altro. Io vi dico no, questo è il percorso, stare fermi nel Signore, nella fedeltà e cercare di capire e di conoscere l'amore di Dio. Amen. Ci vogliamo alzare in piedi.